Andinsky, Klee, Munch, Russolo, Fontana, l'emozione dei colori nell'arte. 400 opere da scoprire, dall'Ottocento ai giorni nostri. Fino al 23 luglio al Castello di Rivoli alla GAM Torino. GAMTorino.it, castellodirivoli.org.
Sono le 16:08 minuti esatti in questo momento e ci colleghiamo con gli studi Rai di Bologna dove ci ha raggiunto Marco Truzzi, che salutiamo. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Marco Truzzi è con noi per una delle conversazioni di Fahrenheit che poi saranno riascoltabili in podcast sul nostro sito Fare con l'accalcentro.rai.it. La conversazione prende spunto da un libro appena uscito da poco per Exorma, si intitola Sui confini, Europa, un viaggio sulle frontiere, che vede appunto il racconto diretto di Marco Truzzi che per 2 anni assieme al fotografo Ivano De Maria ha attraversato, viaggiato lungo quelle che erano le frontiere, i confini di un Europa che ha visto modificarsi questo concetto dalle frontiere degli stati-nazione che oggi esistono, non esistono più o si ridefiniscono, alle nuove frontiere, ai nuovi confini che si chiudono anche a causa delle paure che accompagnano il fenomeno migratorio. Sono molti i casi appunto in cui si parla di migrazione che interessa l'Europa. Allora, come è nata l'idea, il concept, non so se possiamo chiamarla con questa parola di origine inglese, perché in fondo è anche un po' un progetto artistico e non soltanto di documentazione giornalistica, questo di Marco Truzzi. Come nasce l'idea di viaggiare sui confini?
Sì, l'idea nasce alla fine del 2013, nel 2014, da appunto una proposta del fotografo Ivano Di Maria, che appunto mi coinvolge in questo idea, quella che allora era un'idea di lavorare sull'Europa intesa come idea che stava alla base di quella che può essere definita la generazione Erasmus, che è poi la nostra, insomma, comunque di persone che hanno conosciuto il nostro continente dopo la caduta del muro di Berlino. E da lì appunto nasce questo viaggio che dura un paio d'anni fino a metà del 2016 e che parte dal presupposto di andare a definire un'identità europea partendo dal viaggio e sui confini dell'Europa e lavorando su quello scarto che esiste tra la definizione di un confine e la definizione di una frontiera. E poi in realtà nel corso di questi 2 anni il progetto è cambiato, anche noi stessi siamo cambiati e ci siamo trovati invece a lavorare non tanto sui confini esterni dell'Unione Europea o quantomeno dell'Europa, ma quanto sulla ridefinizione dei confini interni e quindi non più sulla dismissione di frontiere. Infatti i primi lavori che avevamo portato avanti erano su frontiere abbandonate, pensiamo a quelle di Tarvisio che dividevano l'Italia dalla Jugoslavia, ma poi eravamo stati a Basilea, insomma, e mentre invece poi ci siamo trovati invece a lavorare sulle frontiere rimesse e non dismesse e poi a confrontarci con le persone che quelle frontiere abitano e attraversano o cercano di attraversare, appunto cercando di muoversi di muoverci in quello spazio che intercorre appunto tra la definizione di un confine, cioè come qualcosa che chiude, e invece una frontiera, cioè come qualcosa che apre e che offre un'altra opportunità. E spesso uno stesso luogo può essere definito confine o frontiera a seconda della parte da cui ci si arriva, ecco.
A seconda della parte da cui ci si arriva. Allora proviamo a fare un esempio pratico, perché poi appunto questi confini che non sono più confini rientrano comunque all'interno del viaggio. Ecco, il caso di Basilea per esempio è uno dei casi affrontati nella prima parte del libro, un confine che mette 3 paesi, 3 stati nazionali appunto a confronto, ma che è estremamente permeabile per i cittadini europei nonostante uno di queste nazioni, cioè la Svizzera, non faccia parte dell'Unione Europea.
Esatto, il viaggio a Basilea rappresentava un po' un exemplum del fatto che nel cuore dell'Europa si trova questa piccola enclave al contrario, che è la Svizzera, che non fa parte dell'Unione Europea, così come di tante altre organizzazioni internazionali, ma di cui in qualche modo è simbolo e luogo di rappresentanza. E oltre al fatto che poi Basilea è una città dei tre confini, appunto c'è anche un ponte che lega tramite questa città Francia, Germania e Svizzera, appunto. E lì eravamo ancora nella fase del progetto in cui raccontavamo della dismissione delle frontiere fisiche. A Basilea c'è un'intera via composta da ex, noi li abbiamo, anche nel libro vengono definiti gabbiotti, cioè sono delle strutture frontaliere gestivano il passaggio da una nazione all'altra prima ovviamente dell'entrata in vigore dei vari trattati, tra cui quello di Schengen, che di fatto hanno smantellato questo apparato, che comunque a Basilea rimane visibile per quanto non più frequentato e non più partecipato da parte dei gendarmi e delle polizie di frontiera. E poi in realtà Basilea ci ha portato anche a ragionare su a fare alcune considerazioni sulle quali fin lì non avevamo avuto modo di soffermarci, e quindi un po' la definizione di un confine come un confine che non è solo non tanto geografico, ma può essere di diversa natura, quindi culturale, linguistico, etico, visto che comunque Basilea è centro di cliniche anche eutanasiche, che è un tema che noi sfioriamo ma che non affrontiamo nel libro, ma che però messo in relazione ad altri luoghi che abbiamo visto durante questo viaggio ci ha portato a fare alcune riflessioni anche sul tema della vita e della morte in relazione sempre alla definizione di un confine.
Ecco, questo è un esempio. Invece, parlando di Calais potrebbe essere il lato opposto di questa ricerca, ovvero nuovi confini che si addensano e che si ricreano a seconda del fatto se si è cittadini di uno Stato oppure appunto migranti che sono in cerca di una nuova forma di sussistenza, anche di nuove cittadinanze in fuga da altre nazioni. Che tipo di realtà avete trovato a Calais?
Sì, a Calais siamo stati nella jungle, che è una... all'epoca, quindi un anno e mezzo fa, era il più grande campo profughi in territorio europeo, e la jungle era un assembramento di persone e di costruzioni estemporanee sorto praticamente a fianco di Calais, inizialmente per ospitare le persone che o per dare in qualche modo un riparo alle persone che cercavano di raggiungere le altre mete privilegiate dalle loro migrazioni, soprattutto la Gran Bretagna e i paesi scandinavi. Sorge lì, la jungle di Calais è sorta lì appunto perché siamo nel punto più vicino all'Eurotunnel e ai vari tentativi di passaggio che si possono mettere in atto per superare la Manica. Ma la jungle, al di là della ovviamente dell'impatto umano e anche per quanto riguarda Ivano e le sue fotografie, anche da un punto di vista visivo, per quanto mi riguarda invece da un punto di vista di racconto, ecco, al di là dell'impatto immediato, che è stato sicuramente forte, ci ha portato a fare una riflessione sulla sull'emergenza delle migrazioni, concentrandoci sulla parola emergenza, perché a Calais, nella jungle, questa priorità, questo ordine di cose veniva sovvertito, in quanto la jungle ti metteva davanti agli occhi il fatto che questa non è più un'emergenza, è una cosa strutturale. Le persone arrivavano lì e lo capivano benissimo che molte volte non sarebbero mai riuscite ad andarsene da lì, ma rispetto alle zone da cui provenivano, quello poteva essere un buon compromesso, per cui era diventato un luogo strutturato, una città nella città o una seconda città, a seconda di come la si volesse vedere. E questo fa sì che, come dire, venga destrutturato il termine emergenza, cioè perché quando persone arrivano in un luogo e vi si risiedono, supera il concetto di emergenza, che tendenzialmente c'è un'emergenza, si cercherà di risolverla nel breve o nel lungo periodo, ma comunque è una condizione passeggera. E quelle persone consideravano la jungle la loro casa, il loro punto di arrivo, e questo rappresentava comunque un campo profughi in Francia, quindi nel cuore dell'Unione Europea. E quindi il passaggio dall'emergenza alla strutturalità di questo fenomeno migratorio, e anche la ridefinizione di confini, che era poi l'oggetto della nostra ricerca, del nostro viaggio, ecco, è quello che ci ha lasciato più impressioni rispetto alla tappa di Calais.
Un confine ridefinito ce l'abbiamo anche noi in Italia, se ne è parlato molto, è quello di Ventimiglia. Il capitolo si intitola Un barbiere sugli scogli. Per quale motivo?
Perché il libro cerca di raccontare la nostra esperienza soprattutto da un punto di vista narrativo, e quindi affronta le varie tappe mettendo in scena dei personaggi che il più delle volte sono persone che abbiamo incontrato in questo nostro percorso. Ventimiglia è un esempio di questo genere, perché il barbiere sugli scogli non è nient'altro, cioè è un ragazzo che era arrivato dall'Olanda per cercare suo fratello, perché aveva notizie da casa, ovvero dal Sud Sudan, che suo fratello minore era arrivato a Ventimiglia. Quindi lui parte da Rotterdam con la macchina della sua ragazza e arriva a Ventimiglia e va a cercare suo fratello, e lì rimane bloccato dalla sospensione del trattato di Schengen, sostanzialmente. Cioè, a un certo punto la Francia chiude, blinda la frontiera del ponte San Lodovico, e lui rimane insieme ad altri accampato in questi scogli in mezzo al mare, e ha con sé, non ha i documenti ovviamente, però ha con sé un telefono e i suoi due rasoi, perché lui è un barbiere, e lì continua a lavorare, cioè, e quindi taglia i capelli, fa la barba alle persone che per alcuni mesi furono abbandonate sugli scogli di Ventimiglia. E quindi questo sì, è uno degli esempi che ci sono nel libro, di come anche le storie o le vicende personali vengano ad intrecciarsi in un modo a volte assolutamente casuale a quelle che sono delle dinamiche più grandi, a quelle che ci sono, alle decisioni politiche, agli scontri tra i vari stati. E lì rinasce, c'è quello scarto di cui parlavo prima, tra appunto un luogo inteso come confine, un luogo inteso come frontiera, perché comunque anche in quella situazione Ventimiglia, per molte delle persone che in quel momento l'abitavano, rappresentava un punto di partenza, una grande occasione rispetto alla loro vita, e quindi non si consideravano persone abbandonate su degli scogli, ma persone in transito sicuramente verso un qualcosa di meglio rispetto a ciò che lasciavano o da cui partivano. Ecco.
Cos'è, diciamo, la cosa più sorprendente che avete trovato lungo il viaggio, quella che magari ha anche contraddetto gli stimoli di partenza, quello che vi siete immaginati di trovare lungo i confini che si smaterializzano e rimaterializzano in forme inedite e dettate anche dalle emergenze del nostro tempo, come il caso di Ventimiglia e di Calais?
Sì. Ma sono sostanzialmente due gli aspetti che per noi sì, abbastanza sorprendenti rispetto appunto a come eravamo partiti. Il primo è, sì, l'ho accennato in parte prima, è una pulsione alla vita che però arriva dal lato del filo spinato che non ci saremmo aspettati, e cioè proprio la tensione alla vita, al superamento delle difficoltà che si riscontra, non so, nei campi di Domeni o di Calais o sulla rotta balcanica che abbiamo seguito in una tappa di questo viaggio. viaggio e che fa da contraltare a una quiete apparente e tendenzialmente mortifera di tutto il nord Europa o anche di alcuni episodi appunto che sono raccontati a Basilea. Quindi questa differenza tra proprio noi l'abbiamo definite pulsioni alla vita e oppure alla conservazione dell'esistente che ci ha ovviamente sorpreso, perché appunto veniva da situazioni dove tutto chiamava al contrario della vita. E l'altra cosa invece è la definizione dell'identità europea come dire giocata su luoghi dove noi spesso non avremmo detto e lo abbiamo per esempio colto in Ungheria dove siamo andati a vedere i muri che il governo ungherese tramite anche i finanziamenti dell'Unione Europea aveva costruito e ha costruito al confine con la Serbia, e avevamo tutta una narrazione con cui partivamo da casa rispetto alle politiche ungheresi che poi andando sul luogo non sono state smentite, ma che però hanno trovato una loro ragion d'essere nella difesa con cui queste politiche vengono messe in atto, difesa dell'identità europea, per cui costruiamo i muri non benché ci sia l'Europa, ma perché c'è l'Europa. Abbiamo tutte le scuole nuove con la bandiera europea più grande di quella ungherese e quindi questo ci ha portato a riflettere su che cos'è il concetto di identità, spostando il nostro termine, la nostra domanda fondamentale. Noi eravamo partiti per il nostro viaggio interrogandoci su quanta Europa c'è, perché appunto siamo figli della caduta del muro di Berlino, per cui il tema è sempre stato l'allargamento dell'Unione Europea, quanta Europa possiamo mettere dentro, soprattutto per quanto riguarda i paesi dell'est. Ecco, quindi da quanta Europa c'è a quale Europa c'è e dal come vogliamo fare l'Europa, quindi le regole che hanno definito il nostro essere europeo attuale, e al perché, cioè al tema valoriale che dovrebbe tenerci uniti, quindi non tanto il come ma il perché facciamo le cose che stiamo provando a fare o che pure proviamo a difendere. Ecco. E questo spostamento di domande noi lo abbiamo colto soprattutto sulla rotta balcanica, in particolar modo in Ungheria.
Un'altra domanda che riguarda i confini, Marco Truzzi. Noi abbiamo aperto la puntata di oggi a Fahrenheit parlando di un tema che forse in parte è connesso, almeno parlavamo di populismi a partire anche del referendum in Turchia, ma non soltanto, anche la Brexit, Trump, molti gli interrogativi. Il populismo che abbiamo affrontato si intersica anche con le paure che la crisi economica, ma direi anche valoriale, che attraversa l'Occidente ha sicuramente messo sul piatto del dibattito politico. Ecco, questo forse è un tema che interessa anche i confini. In quel caso parlavamo del risultato che sembra contrapporre le città che apparentemente esprimono voti più progressisti e meno aperti alla dialettica, alle retoriche del populismo, alle periferie, alle campagne, ma direi semplicemente appunto alle province, a ciò che è fuori città, che sembra più disposto ad accettare quel tipo di retorica. Ma siamo giunti alla conclusione che in realtà periferie e centro si densano a seconda appunto delle situazioni e non sono quindi concetti geografici fissi. È così anche per i confini che avete esplorato? Sono qualche cosa che in qualche modo abbandona la geografia certa delle mappe, la geografia novecentesca degli stati-nazione ed sono diventati qualcos'altro?
Sì, per quello che abbiamo potuto vedere noi, in realtà i confini, al di là di alcuni confini chiaramente naturali, come possono essere una catena montuosa o un fiume o il mare stesso, ecco, però i confini all'interno di una terra tendenzialmente non esistono e sono come dire realtà storico-politiche che appunto definiscono un'identità in quel preciso momento, per cui sono estremamente mutevoli. E basti pensare che uno dei primi viaggi che avevamo fatto riguardava così prima ancora di iniziare il nostro percorso del progetto, eravamo stati sul Pasubio e lì avevamo visto, toccato con mano la distanza che intercorreva tra la trincea italiana e quella austriaca, e adesso c'è un prato fiorito, eppure lì sono morte migliaia di persone. Quindi noi quello che abbiamo cercato di dimostrare, non, neanche di dimostrare, comunque di raccontare con il nostro percorso, è appunto quello che un confine è più che altro un'entità culturale identitaria e non necessariamente una linea che demarca noi e gli altri, ma siamo noi stessi a porla in quel determinato luogo. Poi fatto sta che quando in quel luogo arrivano delle altre persone, ecco che ci pongono delle domande e degli interrogativi a cui possiamo più o meno dare risposte positive o di accoglienza o di respingimenti a seconda di come in quel momento intendiamo quel luogo o l'importanza di quel luogo. Però per noi è rimasto valido il nostro come dire sogno europeo che era appunto basato su una dismissione di queste frontiere.
Grazie a Marco Truzzi per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Sui confini Europa, un viaggio sulle frontiere, edito da Exorma, è stata l'occasione di questa nostra conversazione di Fahrenheit, che potete riascoltare in podcast alla pagina Fare con l'hcentro.rai.it.